Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie su questo meraviglioso sport. E questa è una settimana un po' di transizione, una settimana che in realtà, per la modalità in cui arriva, per il tipo di corse che ci sono, è forse un inedito sostanzialmente, comunque qualcosa a cui non eravamo più abituati, perché è la settimana del post Giro delle Fiandre, ma non è la settimana che mette la Parigi-Roubaix, che sarà invece il 17 aprile a Pasqua, ma sarà invece la settimana che porta la prima delle classiche delle Ardenne, l'Amstel Gold Race, in un calendario che quest'anno, lo saprete già, è stato un po' spezzettato, insomma, per quanto riguarda le classiche sul pavé e le Ardenne. Iniziamo però subito dall'analisi di quello che è successo domenica scorsa con il Giro delle Fiandre, una delle edizioni più belle, più spettacolari probabilmente della Ronde van Vlaanderen, la vittoria di Mathieu van der Poel, vittoria di gambe, ma anche di grandissima intelligenza, di nervi saldi da parte del neerlandese della Alpecin Phoenix, che si è imposto sul traguardo di Oudenaarde vincendo una volata a 4 un po' particolare in realtà davanti a Dylan van Baarle e Valentin Madouas, volata a 4 in cui ultimo è arrivato Pogacar, particolare perché appunto per chi ha visto la corsa è evidente, Van der Poel e Pogacar sono arrivati insieme all'ultimo chilometro anche con ampio margine, poi si sono guardati per non prendere la volata di testa. Van der Poel anche con intelligenza è rimasto davanti ma non è mai partito, permettendo così a Van Baarle e Madouas di rientrare e facendo nascere così una volata davvero abbastanza caotica, in cui poi di fatto Pogacar è rimasto chiuso e Van der Poel ha potuto far valere i propri cavalli alla volata di fatto su Van Baarle e Madouas, che ovviamente a loro volta erano tutta già da qualche chilometro, per cercare di rientrare. È la seconda vittoria al Giro delle Fiandre per Mathieu van der Poel, e sentiamo che cosa ci ha detto allora il fenomeno neerlandese ai nostri microfoni appena dopo l'arrivo del Giro delle Fiandre. Sentiamo Van der Poel.
Yeah, it's incredible, especially yeah, I know where I came from. I had to abandon the cyclocross season with my back injury, and I worked extremely hard to be here at the start line, and then to be in top shape as well is something amazing. Yeah, it's already the third year in a row that I came in a similar situation in the last case, so I was not really stressed or anything, but I was a bit surprised that they came back, because the last thing I heard in my earpiece was that it was 20 seconds and then all of a sudden they were there. So I think it's a pity for Tadej that he's not on the podium, because he deserved it. He did an amazing ride today. Yeah, for me it was one of the strongest, maybe the strongest men in the race, especially last time Quarremont and Pater was really on the limit for me. So I'm glad I could follow and take him in the sprint. Yeah, for sure. It was a bit cold, but
you look cold now.
it's incredible to win. If someone told this to me a couple of months ago, I wouldn't believe it. So I'm really glad with this one.
È veramente incredibile, specialmente sapendo da dove sono passato. Ho dovuto riprogrammare la mia stagione dopo l'infortunio alla schiena. Ho lavorato molto duramente per essere qui alla partenza ed essere nella forma migliore. È stato qualcosa di straordinario. È il terzo anno di fila che arrivo in una situazione simile, quindi non mi sentivo davvero stressato. Sono rimasto un po' sorpreso che abbiano rimontato da dietro, perché l'ultima cosa che ho sentito nella mia radiolina era che erano a 22 secondi e poi all'improvviso sono arrivati. Penso però che sia un peccato per Tadej che non sia salito sul podio, perché se lo sarebbe meritato. Ha fatto una splendida corsa oggi. Anzi, forse lui è stato il più forte in corsa, soprattutto nel finale sul Quaremont e sul Paterberg. Io ero veramente al limite. Sono contento di essere riuscito a seguirlo e di averlo battuto allo sprint. È incredibile aver vinto. Se me l'avessero detto qualche mese fa non ci avrei creduto. Sono davvero contento. Un Van der Poel davvero incredibile se pensiamo che praticamente 3 settimane fa non aveva ancora iniziato la sua stagione su strada e da quando ha corso su strada ha praticamente vinto ogni cosa che potesse vincere, o comunque si è piazzato terzo alla Milano-Sanremo, vittoria di tappa da fenomeno alla Coppie Bartali, ha vinto poi la Zwartsdorf Rundrennen e poi ha vinto il Giro delle Fiandre. Meglio di così forse sarebbe stato difficile chiedere a qualsiasi corridore, figuriamoci uno che ha appena iniziato la stagione, però c'è tanto da discutere, credo, su questo Giro delle Fiandre, a cominciare da un discorso tattico. E ne parlo ovviamente con il nostro ospite Leonardo Ubrich Delfino. Buonasera Leonardo. Tanti hanno commentato ovviamente la vittoria di Van der Poel, riconoscendo quanto sia un fenomeno questo corridore, ma non l'abbiamo scoperto domenica. Quanto c'è dell'essere fenomeno di Van der Poel e quanto dell'inesperienza di Pogacar in questo tipo di corse nella vittoria dell'olandese? Perché Pogacar sembrava veramente nella posizione giusta, però non ha saputo semplicemente gestire una situazione a cui si è visto lui non era abituato, Van der Poel forse un pochino di più.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Ma direi 50-50 perché Pogacar ha commesso effettivamente un errore, si è fatto, diciamo, ha fatto rallentare troppo Mathieu van der Poel, quindi non poteva, non è riuscito poi a sfruttare quella che poi è anche la sua punta di velocità, non è riuscito a sfiancarlo. È vero che se fosse partito lui davanti probabilmente comunque avrebbe perso lo stesso. Però se la sono giocata veramente quel surplus ha chiaramente favorito Van der Poel, lo ha favorito perché è un corridore che ha uno scatto superiore e quindi a quel punto diventava difficile riuscire a bruciarlo in quello scatto così breve perché poi sempre meno spazio tempo gli dai e ovviamente meno tempo e spazio hai tu per superarlo. Quindi insomma, lì quello è stato un errore. Van der Poel ha giocato forse per una delle poche volte in vita sua di furbizia. Adesso mi perdonerà questo eccesso di confidenza, forse, però, nel senso che comunque, voglio dire, siamo abituati a vederlo molto meno riflessivo nel suo spendersi, nel suo gestire le situazioni. Invece, insomma, domenica l'ha fatto molto di più. Lo ha fatto prima, lo ha fatto lasciando che fosse Pogacar a fare tutte le selezioni. Secondo me, lui aveva le gambe per fare qualcosina in più. Di quello che poi effettivamente ha fatto, invece nella prima accelerazione è rientrato tra virgolette con calma, la seconda volta l'ha seguito, la terza l'ha seguito anche e basta. Forse avrebbe potuto fare qualcosa in più, invece non l'ha fatto e ha gestito bene gli sforzi prima e poi ha gestito con una volata magistrale. La volata è stata bella di Van der Poel anche perché ha capito come gestire i corridori che arrivavano, perché se l'ha fatto d'istinto, se l'ha fatto ragionato non lo sappiamo. Però lo ha capito e lo ha fatto bene. E imputarlo solo alla fortuna sarebbe veramente fargli un torto, secondo me, perché come ha leggermente chiuso verso destra, sapendo che gli altri avrebbero fatto entrambi un movimento verso destra e sinistra, chiudendo Pogacar, quello secondo me è una questione di conoscenza veramente dei movimenti della volata tecnica, non è solo fortuna.
Non è solo fortuna senza dubbio, però ecco, una volta di più con Pogacar adesso doveva dimostrarlo sul campo e l'ha fatto subito alla prima partecipazione. Davvero dall'anno prossimo praticamente ogni corsa di prima fascia dell'anno avrà Pogacar come forse addirittura l'uomo da battere o comunque sempre uno degli uomini da battere, perché alla Sanremo gli è mancato davvero forse il momento giusto per riuscire a vincere. Al Fiandre si è ritrovata a 300 metri dall'arrivo nella coppia davanti che si giocava la vittoria. La Roubaix è una corsa molto diversa, la Liegi l'ha già vinta, nulla fa pensare che non possa poi insomma ripetersi ancora alla Liegi o a Lombardia che ha già vinto nel 2021. Possiamo veramente essere davanti a quel tipo di corridore che vince tutte e cinque le Monumento e tutti i tre Grand Tour?
Beh, ma ormai è chiarissimo, insomma, Pogacar può vincere tutte le cinque classiche Monumento e lo ha dimostrato perché è vero che gli manca forse la più dura, quella che è più lontana dalle sue caratteristiche, quindi insomma sarà chiaramente da vedere cosa potrà fare, però ha dimostrato che il pavé lo sa tenere molto bene, è vero che il pavé fiammingo non è il pavé della Roubaix, però d'altro canto insomma ha dimostrato che può fare bene. È ovvio, sarà quella più difficile per lui da vincere, questo sicuramente, però è una corsa in cui potrà provare a giocarsi le sue carte. Credo che potrebbe essere una di quelle che farà un po' come Hinault, che verrà, la vincerà e poi smetterà e la odierà, insomma, sostanzialmente, perché comunque è una corsa difficile per lui, però il Fiandre ha chiaramente dimostrato di poterlo vincere, se non ci fosse stato Pogacar, Van der Poel l'avrebbe anche stravinto probabilmente, poi non è con i se e con i ma, però è per far capire che ci è voluto un corridore straordinario per stargli dietro. la Sanremo la può vincere, deve correre secondo me un po' meglio di come ha fatto l'altra volta, perché ha speso tantissimo, forse non so se si è sopravvalutato lui o ha sottovalutato delle condizioni atmosferiche che forse non erano ideali per giocare in quel modo. Però d'altro canto, insomma, adesso non può sempre tutto riuscirgli alla perfezione. Ha dimostrato che può vincerle, ha commesso forse dei piccoli errori, piccoli o grandi, ma insomma comunque nel limite di quello che è più che accettabile da un corridore come lui, però ha dimostrato che quelle corse le può vincere. Tipo la Roubaix è da vedere, ma se non può vincere anche quella.
E poi ha già dimostrato quest'anno e in passato Pogacar di essere un corridore che impara tanto dai propri errori. Non è stato perfetto nella gestione tattica della corsa né alla Sanremo né al Giro delle Fiandre, ma mi aspetto già che nelle prossime edizioni, se non necessariamente sarà proprio perfetto perfetto, sarà sempre più vicino alla perfezione tattica che serve anche per vincere questo tipo di corse, forse più ancora nella Sanremo e nel Fiandre che in corse come Liegi e Lombardia, in cui spesso sono proprio le gambe a fare la grossa selezione. Detto questo, è un po' mancata purtroppo in questa edizione, ma ce lo aspettavamo, l'Italia almeno nelle primissime posizioni. Il miglior piazzato è stato Luca Mozzato, che è arrivato 25esimo dopo aver fatto parte della fuga di giornata del Giro delle Fiandre, e noi abbiamo parlato proprio con Luca Mozzato. Sentiamo che cosa ci ha detto sul suo Giro delle Fiandre.
Quindi sicuramente, appunto, sicuramente il mio obiettivo era quello di rimanere all'interno della corsa il più tempo possibile, e per questo appunto volevo andare in fuga fin dalla mattina, anche perché considerando una corsa come il Fiandre, essere davanti è sempre meglio. Poi ovviamente, essendo sulla fuga di giornata, non è scontato arrivare sul finale con ancora un po' di energie, però comunque considerando tutto lo stress che c'è in gruppo, il fatto che i muri bene o male ci possono prendere il porto ma regolare, bisogna lottare per le posizioni, sicuramente questo qua è stato un vantaggio. E poi un altro, insomma, una cosa fortunata è stata che davanti siamo riusciti a resistere fino al Quaremont, perché se ci avessero preso all'imbocco del muro sarebbe stata una storia completamente diversa. Invece venire presi così insomma sopra ha significato che dietro avevano già aperto il gas, e quindi una volta che sono rientrati insomma i più forti, avevano già fatto uno sforzo bello importante, quindi erano comunque arrivati all'omicino anche loro.
Certo, sì, questo vi ha permesso chiaramente sia di non dover fare il Quaremont con loro, che non sarebbe stato facile, sia poi di avere un traino insomma per qualche chilometro in più potenzialmente. E per quanto riguarda la tua esperienza, immagino tu sia molto soddisfatto. Intanto vuoi raccontarci un po' proprio com'è andata anche a livello di sensazioni la corsa, perché per te non è il primo Fiandre, l'hai già corso una volta, hai già anche fatto una Roubaix, però viverlo così in fuga in mezzo a duali di folla e arrivare comunque in uno dei primi gruppi, 25esimo il tuo risultato, ma sarà stato il terzo, quarto gruppo il tuo, non è male, ecco.
No, io infatti della prestazione e della giornata che la reputo come una delle giornate più belle strategiche che abbia passato, perché comunque passare una giornata davanti al Fiandre in Belgio, dove appunto il ciclismo lo vivono, insomma, quel giorno lì è come se fosse festa nazionale, perché ogni paesino era insomma pieno di gente, abbiamo avuto due ali di folla praticamente per 250 km e insomma sicuramente anche il fatto di sapere che ci sarebbe stata così tanta gente è stata una motivazione in più per andare in fuga, perché tu dici, visto che sai come sarà l'ambiente, te lo vuoi proprio godere. E quindi è stata anche un po' una mezza motivazione per dire sì, proprio oggi voglio andare in fuga, perché partendo da Zottegem o Bernard, tutti i paesini che normalmente su una corsa non direbbero niente, perché si parla di 200-220 km all'arrivo, lì invece era già pieno di gente, tutti col cappellino, col leone, e insomma è stato veramente bello.
Dicevamo, Leonardo è mancata un po' l'Italia, non totalmente perché chiaramente qualcuno era sacrificato alla causa della squadra. Il nome più eclatante in questo caso è sicuramente quello di Matteo Trentin, e d'altronde quando hai un Pogacar in squadra è difficile, credo, anche prendersi la responsabilità di fare qualcosa di diverso, di metterlo nella posizione migliore, che è una scelta che ha quasi pagato fino a livello della vittoria, però in generale. Sappiamo di Colbrelli che tra l'altro è tornato a casa proprio in questi giorni e siamo molto contenti di poter dare questa notizia, però al di là di questo non può essere davvero sulle spalle di un paio di corridori la possibilità, non diciamo di lottare per la vittoria contro, perché insomma un Van der Poel, un Pogacar o anche un Van Aert che non c'era, sono fenomeni che nascono magari una volta in una generazione e ci può stare che non ci sia la generazione senza italiani. Però almeno un piazzamento nei 15, uno in grado di lottare nei 15, anche quando Colbrelli non sta bene, Trentin deve lavorare per qualcun altro, forse all'Italia servirebbe.
Ma sì, forse all'Italia mancano le seconde linee in realtà, perché comunque di prime linee ce ne sono anche un pochino. Diciamo che è stata molta sfortuna. L'Italia ha iniziato con tanta sfortuna perché Colbrelli, beh, continuiamo, insomma, lo ripetiamo spesso, è una situazione davvero inimmaginabile, quindi insomma non c'è neanche tanto da commentarla. Però a lui va aggiunto comunque un Trentin che sì, aveva Pogacar, ma comunque io penso che se Trentin fosse stato al 100% non sarebbe stato così facilmente sacrificabile alla causa della squadra. Magari ci sarebbe sacrificato lo stesso in base allo scenario. Invece sostanzialmente lo scenario è stato costruito tutto completamente in funzione di Pogacar, anche perché Trentin non era al meglio. Però bisogna aggiungerci anche altri corridori, perché bisogna aggiungerci Moscon. Moscon è un corridore che avrebbe potuto fare benissimo, diciamo quindi comunque l'Italia ha almeno 3 o 4 top 10, perché io poi ci potremmo mettere anche un Nizzolo in piena forma, secondo me la top 10 se la può giocare, quindi insomma l'Italia ce ne ha 3 o 4 da top 10 e anche da podio barra vittoria, quindi tutto sommato non siamo messi così male su questi. È vero che dietro di loro non c'è forse più tanta cultura italiana per questo tipo di corse, e fa sì che manca un po' lo scalino, perché adesso non voglio togliere nulla a Mozzato, che ha fatto una corsa straordinaria, perché già solo entrare nella fuga e riuscire a tenere così tanto tempo davanti non è facile. Poi è riuscito comunque a restare con i migliori, con le unghie e con i denti, e ha conquistato comunque un buon piazzamento, anche al di là dell'essere migliore italiano, essere comunque anche uno tra i migliori tra i professional, guarda caso, togliamo sempre il fenomeno Van der Poel, ma se guardi fra i professional, vado a memoria, non sto assolutamente guardando, ma insomma, mi sembra che fosse veramente fra i primi.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Potrei sbagliarmi, ovviamente, ma se non c'era, se credo che sia l'unico dietro a Van der Poel, comunque sia. Quindi è comunque un bel risultato che va al di là di tutto. È vero, però, che insomma, mancano le seconde linee. Sarebbe da vedere adesso gli altri italiani nel complesso. Forse Pasqualone è mancato leggermente, perché Pasqualone c'era ed era dato ed era in ottima forma. Quindi forse da lui qualcosina in più ce lo si poteva aspettare. Ecco, forse lui l'uomo che poteva magari andare a ridosso della top 10, magari chiudere nei 15 o nei 20. Forse è lui che è mancato. Tutti gli altri che in questo momento ci sono e c'erano, ovviamente non c'è neanche Bettiol, per esempio, perché che è l'altro che il Fiandre l'ha vinto. Quindi, dai, tutto sommato, i nomi per poter giocarsi la vittoria ce li abbiamo. È vero che è tutto un momento molto difficile. Quindi, per una volta, forse che ci sono, perché in questi anni avevamo un po' il dubbio se ce li avevamo, ce li abbiamo effettivamente. Però purtroppo dobbiamo imputare veramente alla sfortuna, e credo basta, perché tante volte uno può dire sì, la sfortuna, c'è anche altro. No, questa volta, questo inizio di stagione, c'è veramente solo sfortuna, secondo me, per gli azzurri.
Tanta sfortuna, sì, mozzato, diciamo, delle professional, a parte, diciamo, Van der Poel, gli altri sono tutti arrivati nel gruppo di mozzato, poi un paio di corridori dell'Archea sono arrivati leggermente avanti in volata, ma insomma il livello migliore raggiunto da Non World Tour è stato quello del gruppo con Luca Mozzato, che tra l'altro è la terza stagione professionista, classe 98, quindi ha sicuramente margini anche per cercare qualche risultato migliore. L'anno scorso è stato ventesimo alla Parigi-Roubaix, quindi è un corridore che sicuramente può farci vedere ancora cose molto interessanti in questo tipo di corse, forse uno dei giovani italiani che può maggiormente specializzarsi, diciamo, in questo tipo di terreno. Non è soltanto pavé però questo periodo, anche perché appunto il calendario è stato disegnato in maniera differente rispetto ad altre stagioni, ma gli scalatori principali, gli uomini di classifica che chiaramente, a parte Pogacar, non hanno troppo interesse nelle corse fiamminghe, si stanno allenando per il resto della stagione, chi appunto con stage in altura, chi invece correndo competizioni interessanti come il Giro dei Paesi Baschi, la corsa World Tour che si sta correndo questa settimana. Ci sono state due tappe finora, la prima una breve cronometro d'apertura con partenza e arriva Ondarribia, la vittoria di Primož Roglič su Remco Evenepoel, soltanto 5 secondi di differenza tra i due, poi hanno pagato 18 secondi due corridori come Geraint Thomas, Adam Yates e anche Alexander Vlasov, tanti comunque i protagonisti attesi. Quest'oggi però la credo bella notizia un po' per tutti gli appassionati di ciclismo in realtà, della vittoria, la prima stagionale del campione del mondo in carica, Julian Alaphilippe, che si è imposto sulla riva di Viana, la prima tappellina, 207 chilometri, Alaphilippe che è stato anche pilotato perfettamente, direi, da Remco Evenepoel, che lo ha portato veramente nella posizione perfetta per questo sprint in leggera salita. Alaphilippe ha vinto per la prima volta stagionale, e sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni proprio al termine della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi.
C'était vraiment plaisir, la première de l'année. Ouais, je suis très content. Ouais, on a pris les choses en main, on a contrôlé avec l'équipe du leader, Jumbo Visma. Bon, à la fin, voilà, les consignes du directeur sportif, c'était de rouler un gros coup fort pour voir si d'autres équipes allaient se joindre à nous pour entamer la poursuite, et personne n'est venu finalement. Donc, je pense que ça aurait arrangé Jumbo Visma de laisser les chèvres aller au bout. Et j'ai insisté un peu auprès du DS pour qu'on roule. Et je suis content que ça a marché. Ouais, on avait vu que le dernier kilomètre était très technique avec trois virages. Donc une fois qu'on avait la position, c'était plus simple. Mais ouais, Remco a été parfait. Il a fait un placement, il a fait un bon placement, un bon tempo. Ouais, je suis très content d'avoir terminé le travail de cette façon.
Fa veramente piacere, la prima vittoria dell'anno, sono molto contento. Oggi abbiamo controllato con la squadra dei leader della classifica generale, la Jumbo-Visma, e quando si è trattato di tirare più forte abbiamo avuto l'aiuto di due squadre per condurre l'inseguimento. Alla fine abbiamo ripreso i fuggitivi, sono contento di com'è andata. Gli ultimi chilometri erano molto tecnici, con tante curve, prendere la posizione e stare davanti era importante e non era semplice. Ma Renko ha fatto un ottimo lavoro. Mi ha posizionato bene, ha fatto un bel ritmo e io ho solo dovuto completare il lavoro. E direi, Leonardo, che non c'è niente da fare. Alaphilippe magari non è sempre super competitivo a inizio stagione, lo è anche stato in realtà in passato, però quando si avvicina al momento delle Ardenne raramente fallisce, diciamo, l'appuntamento, e anche stavolta devo dire che potremmo vederlo super competitivo. È molto bello anche, secondo me, aggiungo, vedere un corridore come Remco Evenepoel, giovane tutto, però è chiaro che ha un certo status all'interno della squadra, all'interno del gruppo. Oggi, pur dovendo curare la classifica, si è speso molto per il proprio compagno di squadra.
Beh, la forza del Wolfpack è proprio quella, cioè, noi chiamiamo questo Wolfpack che continuano a chiamare, continuano a ripetere, adesso uno lo usa anche forse a volte un po' a sproposito, però la forza e la capacità di questa squadra è quella, cioè la capacità di sacrificarsi tutti per gli altri, anche, ma ovviamente non del tutto, perché insomma Rivene poi l'ha tirato per 2 chilometri, però come dicevi tu è un corridore che in altre situazioni, in altre squadre forse non l'avrebbe fatto. Però lo fanno molto spesso, lo fanno anche volentieri, e di questo bisogna dire bravo a Bramati, bisogna dire bravo all'Efever, soprattutto che insomma è al vertice di questo tipo di ragionamento. E lo sanno fare, lo fanno molto bene. Per quanto riguarda la Philippe, sì, è vero, non sta, secondo me non sta neanche ancora al meglio, però ha dimostrato di saper rispondere presente, è un corridore che è in crescita e, come dicevi tu, le Ardenne sono il suo grande obiettivo, ha avuto un po' di sfortuna in questo inizio di stagione, però sta arrivando, sta crescendo ed effettivamente io penso che sarà pronto per le Ardenne, forse non per l'Amster che arriva, forse leggermente troppo presto, anche se quello visto oggi sarà un bel corridore, però secondo me non è ancora a livello dei migliori, però insomma per Freccia e per Liegi sarà dove deve essere.
Sì, raramente appunto ha sbagliato questi appuntamenti, in generale comunque la settimana del Giro dei Paesi Baschi come ogni anno ci farà vedere tante salite, tante battaglie tra gli uomini di classifica più attesi, direi che le frazioni principali insomma in cui si daranno battaglia i protagonisti sono a partire dalla quarta fino poi all'ultima tappa con l'arrivo d'Arrate, ma insomma gli arrivi di Zamudio e Magliabia dovrebbero decidere come appunto l'ultimo di Arrate la classifica generale. Il primo antipasto è arrivato con la vittoria della cronometro per Primož Roglič appena davanti a Remco Evenepoel, però ecco, cosa ti aspetti da queste prossime tappe? E facciamo già qui dire il nostro gioco del pronostico, perché poi sull'Amstel magari qualche nome lo facciamo, però con 5 giorni d'anticipo è un pochino più difficile, anche perché a maggior ragione con il calendario di quest'anno non necessariamente tutti quelli che pensavano di esserci poi ci saranno.
Vabbè, i nomi che ci aspettiamo da questa Amstel mi sembra evidente, cioè questa Amstel, scusate, da questo giro dei Paesi Baschi, da questa Itzulia. È chiaro che ci aspettiamo di vedere Roglič che vince. Io sinceramente mi aspetto di capire, dopo aver affrontato già Pogačar, aver perso da Pogačar, ma già essersi confrontato, mi aspetto di capire adesso Evenepoel nel confronto con Roglič come se la giocherà e come la vorrà impostare, perché è comunque un bel confronto interessante. Poi ci sono anche tanti altri corridori che sarà interessante vedere, c'è un Higuita che potenzialmente è un corridore che su queste strade può fare davvero molto bene. Chiaro, Roglič sarà difficile da battere, ha già un piccolo interessante vantaggio, e poi però c'è Yates che secondo me è veramente è più che il terzo incomodo, perché io vedo meglio Yates di Evenepoel su questo tipo di tracciato ovviamente, però sarà interessante vedere, la cosa più interessante in generale secondo me è quella, è capire Evenepoel dove si colloca, perché mano a mano rispetto agli altri anni che lo si lasciava non più libero, però aveva diverso questo tipo di approccio nei confronti diretti, adesso ce lo aspettiamo davvero, perché ha avuto un anno difficile l'anno scorso, perché deve capire a questo punto veramente a che livello è, quindi queste sono le corse in cui può fare questi step, secondo me, in cui deve fare questi step, ma non solo per capire a che livello è, così a livello empirico, così, ma anche a livello mentale, per capire cosa deve fare, come deve gestirsi a 360 gradi, secondo me, sia a livello sportivo che a livello di gestione poi al di fuori, ma anche a livello mediatico e tutto il resto. Secondo me queste sono importanti per lui, perché gli permetteranno di costruirsi anche a livello umano nel più nel complesso, e gestirsi anche sportivamente come il campione, che comunque resta un campione, perché adesso è ovvio che poi fa magari in questo momento più fatica nel confronto con Pogačar, anche se ha sempre 2 anni in meno, quindi bisogna sempre un po' relativizzare anche in base all'infortunio che ha avuto, però secondo me la questione è lì, è capire il suo livello e come può crescere ancora a livello complessivo, come sportivo e come umano. Ovviamente le due cose si intrecciano, perché non possiamo fare a meno di ragionare sul fatto che si intreccino.
Indubbiamente vedremo cosa riserveranno queste prossime giornate. Io personalmente ci sono un paio di nomi che mi sono segnato nella speranza di rivederli più competitivi, come forse non sono stati in questo inizio di stagione e neanche completamente l'anno scorso. Parlo di Lucas Hamilton, dal quale mi aspetto che possa davvero essere competitivo anche per una vittoria di tappa in una delle prossime frazioni, magari anche andando in fuga se dovesse decidere di non correre la classifica. Mi piacerebbe rivedere qualcosa di interessante da Antoine Tolhoek, che si è un po' perso dopo un 2019 da grande protagonista, con una vittoria di tappa anche al Giro di Svizzera, ma qua e là avevo ottenuto piazzamenti e risultati, e dicevo ultimamente si è un po' perso, non so se poi quest'anno con la maglia della Trek Segafredo riuscirà a ritrovarsi. Questo è un percorso in cui secondo me può dire la sua. La settimana, come detto, non riserverà emozioni soltanto in Spagna, soltanto nei Paesi Baschi, ma poi vedremo questo weekend il primo appuntamento delle classiche delle Ardenne, che è stato spalmato, diciamo, su più settimane quest'anno, al contrario di quanto spesso è avvenuto in passato. Domenica, infatti, si terrà l'Amstel Gold Race con 254 km in programma da Maastricht a Valkenburg. Tanti big che dovrebbero essere protagonisti di questa corsa, una corsa che si è anche un po' modificata, insomma, si è snaturata in un certo senso negli anni, ha cambiato più volte il proprio volto. Possiamo aspettarci davvero tanti protagonisti. Noi intanto però, tra corridori diciamo esperti delle classiche impegnati in questo momento ai Paesi Baschi e quindi realisticamente insomma non dovrebbe, non sarà all'Amstel Gold Race, ma ce l'aspettiamo protagonista in generale per le corse successive sull'Ardenne. Abbiamo parlato intanto con Diego Ulisse alla partenza della tappa di questa mattina del Giro dei Paesi Baschi. Sentiamo che cosa ci ha detto Ulisse un po' sulla sua condizione in generale.
Sì, bene, la condizione è in crescita e dai, sono contento. E ci sono delle tappe insomma, qui che mi piacciono, a Paesi Baschi, dai, cerchiamo di fare delle belle tappe e cercare di lottare per la vittoria. Ma insomma, è stata molto importante perché è stato un inizio di stagione difficile con le varie malattie, insomma adesso sono in ripresa e niente, oggi è una bella tappa, cerchiamo di essere i protagonisti nel finale.
Queste quindi le parole di Ulisse. Come detto, il toscano non sarà la partenza dell'Amstel Gold Race, ma come detto anche ci saranno davvero tanti nomi interessanti in una corsa che spesso riserva sorprese, spesso trova anche nomi nuovi e lancia corridori che magari non sono ancora riusciti a mettersi in mostra, proprio perché è una corsa difficile da chiudere, da controllare e da prevedere. Detto questo, tantissimi grandi nomi attesi alla partenza. Che tipo di corsa ti aspetti invece in questo caso per l'Amstel Gold Race, Leonardo? In grandi nomi appunto non dovrebbero mancare, ne cito alcuni: Van der Poel è dato tra i probabili partenti, Sagan è dato tra i probabili partenti con tutte le incognite ovviamente legate alla condizione, ci dovrebbe essere Mark Hirsch, ci dovrebbe essere Benoit con della Jumbo Visma, con anche Van Aert se dovesse tornare in tempo insomma dal coronavirus, si attende Pidcock per quanto riguarda l'Ineos Grenadier, insomma i grandissimi nomi non mancheranno.
Ma è chiaro che insomma adesso i grandi nomi non mancano, l'uomo più atteso mi sembra evidente, che penso che tutti sappiamo chi è, perché comunque chiaramente ci arriva con una condizione che sembra impressionante, quindi Van der Poel è chiaro che sarà l'uomo di riferimento. Credo che la corsa sarà sostanzialmente girerà intorno a lui e questo sarà interessante comprendere questo, perché è difficile. Io senza Van Aert, perché do per scontato che Van Aert non ce la faccia in realtà per l'Amstel, io penso che se ce la fa, ma faccio fatica a pensare che possa essere al via realmente competitivo, potrebbe provare Roubaix, però l'Amstel per me Van Aert è fuori e Pidcock ad esempio sì, il Pidcock fino a prima del Fiandre lo avrei messo come possibile protagonista, almeno non forse non alla pari con Van der Poel, ma per giocarsela con Van der Poel. Però adesso insomma la controprestazione del Fiandre c'è, bisogna capire se è stato un problema intestinale che continua a girare o se c'era altro, però con quell'incognita secondo me sarà diverso il suo tipo di corsa a questo punto e io credo che tutto girerà intorno a Van der Poel, ma perché? Anche perché non solo perché è il corridore più veloce, è il corridore più forte, ma è un corridore che sa attaccare, che vuole divertire e che fa la corsa in un certo modo. Quindi sinceramente mi aspetto che lo farà anche all'Amstel e sarà da capire. Ecco, io penso che lui sarà il Pogacar della situazione, quello che Pogacar ha fatto al Fiandre, io penso che lo farà Van der Poel all'Amstel in qualche modo. E quindi a quel punto chi sarà in grado di seguirlo? Sinceramente sarà molto difficile. Non lo so, però se devo pensare invece a una sorpresa, anche perché non l'ho detta prima, a questo punto io la dico adesso, non l'ho detta sul Baschi, la provo a dire adesso sull'Amstel. Vedo bene Brian Cocard, secondo me, che è una corsa molto adatta a lui, sta facendo molto bene, quindi io penso che possa tornare a quel livello in realtà che già aveva per una corsa come l'Amstel.
E credo che abbiamo ancora tutti negli occhi la splendida vittoria di Van der Poel all'Amstel Gold Race nel 2019, sicuramente direi la prima grande vittoria su strada per quanto riguarda i neerlandesi, che in quell'occasione fece praticamente l'ultimo chilometro tirando da solo il gruppo degli inseguitori per entrare sulla coppia di testa e poi vincere la volata, ma quella che era stata praticamente una tirata unica di un chilometro, una vittoria clamorosa che fece forse scoprire al mondo della strada l'enorme talento di questo corridore. È l'ultima notizia che commentiamo questa settimana per Spazio Talk. Vi ricordiamo ovviamente che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo, tutta la cronaca delle corse principali di ogni tappa del Giro dei Paesi Baschi, ma poi chiaramente anche dell'Amstel Gold Race questo weekend sul nostro sito, con le dirette che partono già dal tratto di trasferimento, e sulla nostra applicazione. In entrambi trovate anche tutte le notizie principali appunto del mondo del ciclismo. Per questa settimana, per questo episodio di Spazio Talk è tutto. Un ringraziamento da Davide Terraneo per averci ascoltato in questo episodio, e l'appuntamento per Spazio Talk è per settimana prossima. Per le notizie sul mondo del ciclismo, come sempre, è quotidiano. Buona serata a voi e buona serata a te, Leonardo.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.